dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Buonasera carissimi ascoltatori e pace a voi. Siamo ancora a visitare con stupore inaudito e con affetto struggente una casa di Maria, l'ultima, quella che l'ha custodita nel tratto finale della sua esistenza terrena, insieme all'Apostolo Giovanni, prima di essere trasportata in cielo da uno stuolo di angeli e di santi. La casa di Efeso, le case di Maria, Nazareth, Loreto, Efeso. È suggestivo pensare ad esse come a luoghi della fede per eccellenza, i luoghi più antichi, gli archetipi della fede. Nel XIX secolo, da un letto di dolore in una piccola città di Germania, la beata Anna Katharina Emmerich, misticamente nelle sue visioni, contemplava la vita di Maria nella sua casa a Efeso. Ci aiuta in questo nostro percorso Enza Ricciardi, discepola di Maria e dell'Apostolo Giovanni, la quale scrive per Luoghi dell'Infinito. Efeso, l'ultima dimora, case per entrare nell'infinito, porte aperte sul mistero, per vederlo, toccarlo, viverlo. Le case di Maria sono segni dell'Eterno che attraversa il tempo e abita con Lui. Sono corpo abitato dalla parola, pietre che raccontano una storia e danno alla storia il volto di una madre, pagine sparse sulla terra, legate con amore in un volume. Così si dice nella Divina Commedia del Paradiso, 33° capitolo, da leggere insieme fino alla fine, per incontrare la Vergine Madre, la donna col corpo bellissimo, senza macchia né ruga, trafitto dalla spada, assunto in Paradiso. Per aprire l'ultima pagina del libro è necessario salire su un colle, il Bulbul Dagi, in lingua turca, il Monte dell'Usignolo, nella nostra lingua italiana. Poco più di 400 metri di altitudine e 9 chilometri di una strada di montagna, tutta curve, lo separano dal sito archeologico dell'antica Efeso. Da lassù si vede il mare, lo stesso che, al tempo di Omero, aveva fatto cantare ai poeti il mito del Nostos, il ritorno a casa, la nostalgia di Itaca. Lo stesso mare che circonda Patmos, l'isola su cui l'Apostolo, con gli occhi di aquila e il respiro scandito dal battito del cuore di Cristo, aveva visto una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi. Aveva contemplato la regina, lui a cui era stata affidata la madre, e l'aveva condotta a Efeso, forse 60 anni prima o giù di lì. Li legava una parola, profonda quanto le piaghe del crocifisso, incisa nella carne non meno di quelle ferite. Donna, ecco tuo figlio. Giovanni, ecco tua madre. Per lei aveva fatto costruire la piccola casa di pietra sul colle. Con lei aveva meditato il mistero del Verbo fatto carne. In lei aveva visto la parola farsi chiesa. Aveva accompagnato la sua vita di preghiera, di silenzio, di attesa, e quella delle donne che vivevano con lei. Con commozione aveva visto il suo corpo consumarsi nella nostalgia, e riempirsi di cielo per portarlo sulla terra. 18 secoli più tardi, un altro sguardo avrebbe partecipato a quelle scene di vita. Da un letto di dolore in una piccola città della Germania, senza muoversi di un passo, la Santa Vergine vedeva in profondità quello sguardo, era pervasa di nostalgia e io potevo percepire quella sua nostalgia che la faceva tendere verso l'alto. Estasi e nostalgia, svuotamento di sé e irresistibile attrazione verso il cielo. Di questo parlano ancora le mura della piccola casa di Efeso, di quell'incontro tra corpo e paradiso che la beata Anna Katharina Emmerich misticamente contemplava nelle sue visioni della vita di Maria. Un poeta tedesco le racconta, le ascoltò a partire dal 1818 nella descrizione della mistica e se ne lasciò sconvolgere la vita. Era Clemens Brentano. Restituì alla Chiesa il prezioso tesoro di grazia custodito nella vita solitaria e nascosta della Madre di Dio a Efeso. Un libro, l'acqua e il monastero furono i segni che accompagnarono il ritrovamento della casa di Maria nel 1891. Il libro era quello in cui Brentano aveva raccolto le dettagliate descrizioni della beata sulla vita e la casa di Maria. L'acqua era quella che i padri lazzaristi, incamminati sul sentiero luminoso ma impervio tracciato dalle parole del poeta, avevano chiesto, e delle lavoratrici di tabacco in un pianoro a metà del colle. Il monastero, quello che le donne avevano indicato agli uomini della spedizione. C'era una sorgente a 10 minuti di cammino e delle mura in rovina. Così le parole del libro prendevano forma. La roccia alle spalle, il mare di fronte, la casa di pietra. All'interno la pianta quadrangolare, il muro arrotondato, l'ambiente più piccolo a destra e quella strana sensazione di varcare la soglia di un mondo che solo amore e luce ha per confine, così dice Dante nella Divina Commedia, di una casa abitata dal cielo e da secoli di ininterrotta preghiera. Erano sulla terra di Maria, davanti alla porta della tutta santa. Panagia Capouli. Così erano indicate nei registri del catasto dell'impero ottomano le rovine della casa monastero. Così si chiamava quel luogo in un singolare miscuglio di greco e turco. Panagia Capouli. Così erano conosciuti il bosco, i campi e la montagna. Tutto aveva il nome della Panagia, cioè la tutta santa. Erano rimaste salde le fondamenta del primo secolo e avevano reso incessante la preghiera. E le mura, restaurate più volte nel tempo, avevano custodito la mistica contemplazione della Vergine e il fecondo ministero degli Apostoli. L'Eucaristia celebrata accanto alla Madre, che quel corpo spezzato e quel sangue versato le aveva portati nel grembo e nel cuore trafitto. Erano rimaste salde le fondamenta della Chiesa e nonostante gli sterpi, i sentieri impervi, le vicende storiche avverse, la cena a casa della Madre non aveva mai smesso di essere celebrata, anche grazie alla fede di una comunità di contadini ortodossi del vicino villaggio di Kirchince. Da tempo immemorabile queste famiglie cristiane, insieme a un sacerdote, ogni 15 agosto percorrevano a piedi un arduo cammino di 17 chilometri per partecipare all'Eucaristia nella casa della Vergine e celebrare la sua assunzione. Dai verbali redatti dai padri lazzaristi nell'anno della scoperta risulta chiara la tenacia di questa tradizione, tramandata di generazione in generazione. La Santa Vergine, dichiararono i Kirkindiotes, è morta a Panagia Capouli sul monte dell'Usignolo. Come ci hanno detto i nostri padri cristiani di Efeso, scacciati probabilmente dai turchi selgiucidi e costretti a rifugiarsi sulle montagne circostanti. Discendenti dagli Efesini che ascoltarono la predicazione di Paolo e Giovanni, eredi dei cristiani che dopo l'editto di Costantino avevano fatto erigere la prima chiesa al mondo dedicata alla Vergine Maria, in un'epoca in cui le usanze e le norme canoniche non consentivano di elevare edifici sacri se non nelle località dove era vissuto o era morto il santo a cui il luogo di culto era dedicato. Figli dei fedeli che davanti a quella chiesa nel 431 avevano atteso con fervore il verdetto dei vescovi riuniti in concilio. Con lo sguardo e il cuore rivolti alla piccola casa sul colle, dove, ne erano certi, aveva abitato la Madre di Dio, e avevano infiammato Efeso di gioia e di fiaccole luminose per celebrare la Vergine, che la Chiesa aveva appena proclamato Theotokos, Madre di Dio. La decisione del Concilio fu notificata alla Chiesa di Costantinopoli con una lettera. Nestorio, il rinnovatore dell'eresia empia, dopo essere giunto nella terra degli Efesini, là dove erano giunti il teologo Giovanni e la Theotokos Vergine, la Santa Maria, è stato condannato. E ora ci fermiamo, cari ascoltatori, per ascoltare musica.
Sul nostro cammino, a che vediamo il tuo figlio,
I nostri padri lo sapevano. Maria è stata ad Efeso e la sua casa è la dimora della Madre di Dio, una dimora con il focolare al centro, come vedeva Emmerich, la visionaria. La casa era divisa in due parti da un focolare collocato al centro, come gli archeologi confermarono, un fuoco nascosto, ma così ardente da infiammare la chiesa e il cuore degli apostoli che andavano a visitare Maria per contemplare il modello perfetto per le chiese che nascevano dalla loro evangelizzazione, per riposarsi e riscaldarsi accanto alla fiamma sempre accesa della parola che la Vergine custodiva. Diceva Gesù: sono venuto a portare il fuoco sulla terra, quel fuoco che le donne al servizio di Maria contribuivano a tenere acceso mentre imparavano sulla Via Crucis che la Vergine aveva composto dietro la casa, a camminare nel dolore per contemplare l'amore. Quel fuoco che ancora oggi non si è spento, ma continua a scaldare la chiesa e la casa nella vita di preghiera e di servizio dei frati cappuccini e delle discepole di Maria e dell'apostolo Giovanni. Quel fuoco che attira ogni anno più di 1 milione di pellegrini di ogni provenienza e religione e rinnovava intorno alla madre il miracolo di una pacifica convivenza con i fedeli dell'Islam che venerano in colei che credette nelle parole del suo Signore. Un modello perfetto di fede e di verità. Nel 1950 Papa Pio XII proclamò il dogma dell'Assunzione. Pochi mesi dopo incoraggiò i pellegrinaggi alla Meriem Ana Evi, la casa di Mamma Maria, a Efeso. Confermò l'indulgenza plenaria per coloro che vi si recavano e sancì la possibilità per i sacerdoti in visita al santuario di celebrare la messa votiva dell'Assunzione. Nella chiesa di Maria può essere sempre il 15 agosto, basta volerlo. È sufficiente avere occhi profondi per vedere una porta spalancata sul paradiso e una madre che apre la strada al più grande nostos della storia, il ritorno a casa dell'umanità in anima e corpo. E qui finisce la presentazione della casa di Maria di Efeso. Ed ora, con Davide Rondoni, poeta, contempliamo Maria mentre cammina in un bosco. Maria passa gli occhi sulle piante, sull'edera che cresce. Allunga la mano, è verde sempre. Le arsure, le piogge la nutrono allo stesso modo. Sta come una cosa che non conosce paura. Maria, e lei ha mai avuto paura? Il giorno della prima fuga e poi il momento del parto, come ogni donna in pericolo. E poi, quando lo perse a Gerusalemme, ragazzino, e poi, quando a bassa voce rispose duramente al suo invito durante le nozze di Cana. Che cosa aveva addosso quel ragazzo? E quando sentì quelle parole terribili, la mia famiglia, eccola, e non indicò lei. Era paura o che cosa? E poi, quando incontrò il suo sguardo nel sangue, la paura per il dolore, allora lui la cercò con sguardo per dire sì, per dirlo con lei e non avere paura lui. Edera, stai umile, Edera, dice Maria e passa la mano. Guarda la mano, sente quel rumore, il colpo di martello su, spada nel cuore, spada nel respiro. Allora Maria si volta violentemente verso il bosco, verso la luce che filtra violenta eppure dolce tra i rami. La guarda come dovesse essere l'ultima cosa che vede. Così si voltò verso di lui quando apparve dopo la morte. Maria riprende fiato. A volte dal bosco sale dapprima calmo, poi impetuoso il vento. La notte lei veglia. Se ne sono andati tutti. Arriva crescendo quel soffio. Voce delle voci. Lei tiene una piuma tra le dita. Sorride. Maria, quando calza le scarpe al mattino, si ricorda di sua madre. Aveva un gesto simile. Quando la madre acconsentì che tra le giovani migliori andasse al tempio, perché venisse dedicata a quel servizio, non capiva bene. Ma era usanza così. Ricorda l'emozione di lei, bambina. Essere dedicata a un compito così importante. Ne sorride ora con una emozione che non ha nome. Anche i volti delle sue amiche bambine che la guardavano con un'espressione strana, invidiose e scampate. Calza dunque le scarpe e si volta come se vedesse sua madre. Vedi, mamma Anna, la tua bambina? Vorrebbe baciarle il volto che era così semplice, austero, bello. Madre, mormora come se fosse un nome che lei forse non ha mai capito bene. Sono stata davvero madre, pensa, quasi perdendosi in un capogiro. Ci fermiamo, cari ascoltatori, per ascoltare della musica.
Per me
E ora, sulla rivista Donne, Chiesa, Mondo, la giornalista Gabriella Zarri scrive di un inedito carteggio. Sono quattro lettere scambiate tra due sante del Medioevo, Chiara di Assisi e Agnese di Praga. Due sante che, da vicino e da lontano, hanno vissuto lo spirito francescano di San Damiano. Le sante damianite, Chiara d'Assisi e Agnese di Praga, la lingua dello spirito. Chiara e Agnese non si sono mai incontrate. Vivevano in paesi lontani e appartenevano a ceti sociali diversi, ma la loro amicizia non può essere messa in dubbio. Lo testimoniano quattro lettere superstiti di un carteggio prolungato nel tempo. Si tratta certo di un'amicizia spirituale, di quelle che possono sbocciare e attecchire soltanto tra chi ha aspirazioni, ideali, modelli di vita comuni, tra chi ama profondamente Dio e lo vede in un altro con cui condividere la tensione a unirsi e a uniformarsi a Lui. Si genera allora una disposizione interiore e una mozione sentimentale che induce uno scambio reciproco di conferma nella fede e di sostegno nel dubbio, di condivisione di affetti e di aiuto reciproco nelle eventuali difficoltà. Tutto questo e molto di più emerge dalle parole di Chiara, che saluta con slancio l'amica lontana, che ha intrapreso una vita in tutto simile alla sua, per poter attuare nel modo più consono il proposito della sequela Christi: seguire Gesù nella povertà e nella rinuncia al matrimonio in vista di una unione più alta e più profonda. Chiara, nata nel 1193, apparteneva a una famiglia nobile di una piccola città italiana, Assisi, dotata di una ragguardevole ricchezza. Il destino tracciato per lei dal padre Favarone prevedeva le nozze con un giovane altolocato che potesse consentirle il tenore di vita fino allora goduto o anche più alto. Certo, nulla al confronto dell'amica Agnese, nata a Praga nel 1211, principessa di sangue, figlia del sovrano di Boemia e destinata in sposa al figlio dell'imperatore Federico II di Svevia. La disparità di rango e la lontananza spaziale tra le due giovani donne non preclude però un sentire comune. Entrambe educate alla religione cristiana e alla misericordia verso i poveri e i malati, praticano l'elemosina e l'assistenza come innato dovere dei più ricchi. Ma questa concezione della carità assimilata in famiglia non risponde più al sentire della generazione del loro tempo, che vede nei poveri un alter Christus, un altro Cristo. Seguire Cristo significa allora farsi volontariamente poveri. Tanto Chiara che Agnese hanno compreso la nuova chiamata del Signore e hanno visto o conosciuto l'esempio di San Francesco. La loro via è dunque illuminata e tracciata. Prima Chiara fugge di casa, rinuncia alla sua dote per distribuirla a chi ha bisogno, sottolinea con un gesto radicale la sua conversione facendosi tagliare i capelli da Francesco. I tentativi del padre di ricondurla a casa sono vani, anzi di lì a poco anche la sorella di Chiara la raggiungerà nella nuova dimora di San Damiano, un rifugio ancora provvisorio in vista di preparare la forma di vita da condividere con altre amiche e sorelle. Agnese invece giunge più gradualmente alla completa dedizione a Cristo. Audito dai primi frati minori giunti a Praga, il messaggio di Francesco da poco morto e subito canonizzato, 1226-28. Ha impiegato parte dei suoi beni nella fondazione di un ospedale per gli ammalati e di un convento dedicato a San Francesco per le suore che lo servono. Matura poi il proposito di vivere in completa povertà sul modello di quanto ha già realizzato Chiara. Riuscirà nel suo intento, non con la fuga, ma con una difficile trattativa con la famiglia. Intermediario il Papa stesso, Gregorio IX. Con l'approvazione pontificia, Agnese chiamò a dirigere il convento 5 suore di Trento, che seguivano la forma di vita di San Damiano. Altre giovani boeme si aggregarono a loro e dopo pochi mesi anche la nobile principessa vi si unì. Provvide allora a spogliarsi di tutti i suoi beni, trasferendone il possesso alla Santa Sede, ricevendo in cambio il privilegium paupertatis, il privilegio di poter vivere la povertà massima, che già aveva conseguito Chiara, cioè il consenso papale a non essere costretta ad accettare beni e a vivere soltanto con i proventi del lavoro delle sorelle e con le elemosine. Dopo questi eventi, Chiara d'Assisi riconosce Agnese di Praga come sorella e figlia e le indirizza quelle lettere che costituiscono un monumento di spiritualità e di amicizia che ha pochi paragoni nel suo secolo e oltre. Le lettere di Chiara sono anche un modello di scrittura alta femminile. Seguono le regole delle arti, nel saluto iniziale e nello stile. Superano tuttavia l'impianto formale con contenuti ed espressioni dettati da sincerità e affetto. La prima lettera, la cui datazione oscilla tra il 1234 e il 38, anno della concessione a Praga del privilegium paupertatis, si pone come saluto alla nobile dama che con la rinuncia ai beni terreni e la scelta della verginità è diventata figlia e sorella delle povere suore di San Damiano. L'incipit richiama l'alto rango della destinataria e la sua condizione attuale di sorella e sposa del sommo re dei cieli. A lei si rivolge l'umile e indegna ancella di Cristo e serva delle povere signore Chiara di Assisi. Ci fermiamo anche qui per ascoltare musica.
Thank you.
questo primo incontro epistolare con Agnese di Praga, Chiara mette in luce la disparità di origine tra le due interlocutrici, a cui subentra l'espressa ammirazione per la radicale scelta di povertà di Agnese e il compiacimento per la comune forma di vita. Agnese e Chiara sono ora sorelle e la prima seguace di Francesco assume un ruolo di guida spirituale nei confronti di colei che vuole seguirne le orme. Allora, sorella carissima, anzi, signora degna d'ogni omaggio, perché siete sposa e madre e sorella del Signore mio Gesù Cristo, fregiata del vessillo smagliante della verginità inviolabile e della santissima povertà, rafforzatevi nel santo servizio già intrapreso con desiderio ardente verso il povero crocifisso. Chiara indica ad Agnese il primo e solo modello da seguire, il Cristo, povero e crocifisso. Francesco di Assisi non è mai nominato, né in questa né nelle altre lettere, anche se l'elogio della povertà, che la badessa di San Damiano include nella prima epistola indirizzata ad Agnese, richiama anche nell'afflato poetico l'amore del frate minore per la sposa povertà. O beata povertà che procura ricchezze eterne a chi l'ama e l'abbraccia. O santa povertà, in quanto il regno dei cieli è senza dubbio riservato da Dio a chi desidera averla, insieme a gloria eterna e vita beata. O pia povertà che il Signore Gesù Cristo, Lui che regge e reggeva su questa terra, Lui che pronunciò una parola e tutto fu fatto, si degnò di abbracciare al di sopra di ogni altra cosa. La seconda lettera inviata da Chiara ad Agnese è di poco posteriore alla prima ed è scritta in una circostanza specifica, determinata dagli interventi messi in atto da persone autorevoli per indurla a mitigare la povertà assoluta che aveva abbracciato. Chiara allora esorta la sorella a non recedere dal primo proposito. Patendo con Cristo, la nobile Agnese regnerà con Lui e acquisterà per l'eternità la gloria del regno celeste al posto di cose terrene e transitorie. Anche la terza lettera di Chiara è in risposta a una questione specifica relativa al digiuno, originata da prescrizioni papali che inasprivano le usanze stesse in vigore tra le damianite. Agnese si chiese allora quali fossero gli ordini di Francesco. L'epistola è databile intorno al 1237 e la frequenza dei contatti tra le due damianite in questo periodo è comprensibile alla luce della volontà di Agnese di uniformare e dirigere i passi della fondazione di Praga sulle orme di quella di Assisi. Chiara risponde al quesito, ma ben presto le sue parole si rivolgono al fulcro tematico della sua esortazione amicale. Come madre gioisce per la sapienza e la virtù di Agnese, coadiutrice dello stesso Dio e sostegno delle membra vacillanti del suo corpo ineffabile, e la incita a posare il suo cuore davanti alla figura della sostanza divina per contemplarla e trasformarsi tutta nell'immagine della sua divinità. La deificazione è lo scopo della vita delle sorelle. La scelta della povertà è il primo passo per accostarsi a Cristo. Molto distanziata nel tempo si colloca invece la quarta lettera e ultima lettera inviata ad Agnese. È una lettera di congedo e ha quasi il valore di testamento. Chiara è molto malata e morirà di lì a poco, assistita dalla sorella. Siamo nel 1253. All'esordio, la madre si scusa per il lungo silenzio causato anche dalla lontananza, ma entra subito nel nucleo essenziale dei suoi pensieri e delle sue esortazioni, che si svolgono intorno a due temi, il binomio Agnese-Agnello e il motivo dello specchio senza macchia. Il primo tema rinvia le nozze con Cristo, che Agnese di Praga, come l'altra Santissima Vergine Martire Santa Agnese, ha contratto disprezzando le vanità del mondo e sposando l'Agnello. Il secondo tema è quello dello specchio, in cui Agnese deve guardarsi per ornarsi e farsi bella con fiori e stoffe di ogni virtù, come conviene a figlia e sposa dilettissima del Sommo Re. In questo specchio brillano la beata povertà, la santa umiltà e l'ineffabile carità. Queste sono le virtù che riflettono la vita dello sposo Gesù. Al principio, la povertà contraddistingue la sua nascita, poi l'umiltà si manifesta nelle fatiche e pene da lui sostenute per la redenzione del mondo. Infine, la carità è la forza che lo spinge a patire e morire sulla croce. Nella lettera segue poi una serie di citazioni del Cantico dei Cantici che evocano le nozze mistiche, figura dell'unione mistica con Dio. La lettera si conclude con poche incisive parole che riassumono il senso mai prima esplicitato del lungo rapporto epistolare delle sorelle e amiche. Taccia nell'amore per te la lingua della carne e parli la lingua di spirito. Affetto e condivisione di vita e di aspirazioni contrassegnano l'essenza di un'amicizia spirituale senza tempo. E ora, cari ascoltatori, concludiamo la nostra serata con un bel saluto che San Francesco di Assisi rivolge alla Santissima Vergine. Ti saluto, Signora Santa, Regina Santissima, Madre di Dio Maria, che sempre sei Vergine, eletta dal Santissimo Padre Celeste, e da Lui, col Santissimo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito, consacrata tu, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ti saluto, suo palazzo, ti saluto, sua tenda, ti saluto, sua casa, ti saluto, suo vestimento, ti saluto, sua ancella, ti saluto, sua madre, e saluto voi tutte sante virtù, che per grazia e lume dello Spirito Santo siete infuse nel cuore dei fedeli, affinché le rendiate da infedeli fedeli a Dio. Grazie, grazie cari ascoltatori per aver seguito anche questa serata. Auguro a tutti buonanotte, buon riposo. Saluti cari da Suor Gasparina. Oh.
Palazzo Carli, avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.